Cartoline.
Le città tra le righe.
Amici in ascolto, ben ritrovati da Alessandra Pugliese e da Massimo Novelli alla console per la parte tecnica. Il nostro viaggio tra le città del mondo oggi ci porterà a Venezia. La cartolina che vi spediamo ne ritrae la trama preziosa di canali, capolavori d'arte e tramonti che le donano il fascino di una città da fiaba. Come sempre, a guidare il nostro viaggio saranno gli scrittori di ieri e di oggi per descriverci l'incanto di una città che sembra essere sospesa nel tempo. Di Venezia ci parleranno il Santo Padre, che l'ha definita città della pace, sintesi della nostra civiltà. Poi alcuni illustri viaggiatori del passato, Henry James, Charles-Louis de Montesquieu e Charles de Brosset. E ancora, dalle pagine dei giornali, Fulvio Panzeri, il poeta Diego Valeri e un brano musicale di Calicanto. Se a questo punto vi è venuta voglia di partire, restate in nostra compagnia e buon viaggio! La collocazione naturale, la storia gloriosa e le tradizioni fanno di Venezia un luogo tra i più amati al mondo. In occasione del suo viaggio a Venezia del 1985, Sua Santità Giovanni Paolo II ne ha celebrato lo splendore della civiltà e la nobile vocazione all'ospitalità, definendo la città un patrimonio dell'umanità da tutelare. Ascoltiamo un passo dal discorso pronunciato alla presenza delle autorità al suo arrivo nella piazzetta di San Marco.
Venezia ha un talento suo proprio. Papa Roncalli amava considerare Venezia città ponte fra l'Occidente e l'Oriente, e questa vocazione può essere ancora oggi sentita e vissuta. Venezia è una città di pace, perché spazio di incontro, di dialogo, di accoglienza, di nobile ospitalità per tutti. Non è un caso che diverse istituzioni internazionali abbiano richiamato da decenni l'attenzione su questa città perché sia salvata come patrimonio comune che non può andare perduto.
Quando nel VII secolo, per sfuggire alle invasioni dei barbari che funestavano l'Italia, molti popoli si rifugiarono sulle isole che fronteggiano il litorale adriatico, nessuno poteva immaginare che da quella disordinata immigrazione sarebbe nata una splendida città. Nel corso dei secoli i veneziani hanno tessuto sulle loro 118 isole quell'elegante ricamo di vicoli, piazze e ponti che continua ad affascinare i visitatori di ogni parte del mondo. Lo studioso francese Charles-Louis de Montesquieu, vissuto tra il 1689 ed il 1755, ci racconta le sue impressioni in un passo dell'opera intitolata Viaggio in Italia, legge Gian Berardino Carlucci.
Al primo colpo d'occhio, Venezia è incantevole e non conosco nessun'altra città in cui si sia così contenti di trovarsi il primo giorno per la novità dello spettacolo e dei piaceri. Le case di Venezia sono l'una a fianco all'altra, con una facciata stretta, ma è una facciata bella e hanno buoni architetti, il Palladio e il Sansovino. Le cupole delle loro chiese appaiono magnifiche e tuttavia sono di legno, perché il terreno non è in grado di sostenere edifici più pesanti e d'altra parte perché si risparmia. Molti quadri nelle case dove sono stato. Non esiste una città che abbia più marmi di Venezia. I veneziani presero Costantinopoli e ne portarono via moltissime colonne. Inoltre si impadronirono della Grecia e dell'arcipelago subito dopo gli imperatori d'Oriente ed hanno preso tutti i marmi che hanno voluto.
Un altro studioso e letterato francese, Charles de Brosset, vissuto all'incirca nella stessa epoca di Montesquieu, visitò l'Italia tra il 1739 e il 1740. Le sue impressioni di viaggio sono riassunte in una raccolta di lettere ai familiari. Ve ne proponiamo un passo in cui ironizza sul traffico delle gondole a Venezia. Legge Rosario Tronolone.
Avevo sentito dire che non ci sono mai ingorghi di gondole, come ve ne sono di carrozze a Parigi. Invece non c'è niente di più comune, soprattutto nei canali stretti e sotto i ponti. Ma in verità durano poco, perché la flessibilità dell'acqua facilita le manovre per sbrogliarsi. Oltre a questo, i nostri cocchieri di qui sono tanto abili che scivolano non si sa come e fanno girare con una bracciata questa lunghissima macchina come sulla punta d'un ago. Queste vetture vanno veloci. Non certo però quanto la carrozza d'un giovin signore. Però state attenti a non sporgere la testa dalla gondola. La gola di squalo d'un'altra gondola che passasse ve la taglierebbe di netto come un'anguria. Il numero delle gondole è infinito e non si contano meno di 60.000 persone che vivono sul remo, gondolieri o altro. Si dice anche, per valorizzare la bellezza del soggiorno, che la città ha sempre una scorta di 30.000 stranieri. La cosa può avere un certo fondamento durante i 6 mesi del carnevale, ma a parte questi, ritengo che il numero sia molto esagerato.
Della magica atmosfera che soprattutto di notte rende Venezia unica al mondo, ascoltiamo adesso un melodioso sogno notturno del musicista Richard Wagner, tratto dai suoi scritti su Beethoven. La voce è di Marco Guadagnini.
In una notte insonne a Venezia mi affacciai una volta al balcone che dava sul Canal Grande. Giaceva innanzi a me, nell'ombra, come in profondi sogni, la fatale città della laguna. D'un tratto echeggiò nel silenzio il lamentevole grido di un gondoliere, allora svegliatosi nella sua gondola. Egli melodiosamente fraseggiava e a tratto, dai più lontani recessi del canale, gli rispondeva una voce consimile. Io riconobbi l'antica malinconica melodia che un tempo rivestì i celebri versi del Tasso, melodia che però è certamente antica quanto Venezia e i veneziani. Dopo qualche pausa solenne, finalmente il dialogo melodioso si animò e sembrò poi fondersi in un accordo unisono, finché vicini e lontani i suoni si spensero come in un nuovo sonno. Che cosa poteva mai dirmi la splendida e variopinta città diurna, sfavillante al sole, che non avesse già detto all'animo mio, e più profondamente, in quel melodioso sogno notturno?
Porta la firma dei Calicanto, gruppo veneto tra i maggiori nel panorama etnico italiano, il brano che ascolteremo tra qualche istante. Intitolato Canson Roversa, il suo testo è stato liberamente ispirato da un antico scioglilingua veneziano.
Thank you. che se t'ascoltava ed Orsotti che correva come il vento e un orbo che insegnava a strada.
Ricchissima di opere d'arte, a Venezia ogni angolo di strada ha una storia da raccontare. In tanti, tra romanzieri e poeti, ne hanno cantato la particolare atmosfera che si respira nelle chiese, per le calli e lungo i canali. Tra questi, Henry James, pellegrino appassionato e viaggiatore colto di fine Ottocento, che lesse Venezia a suo luogo dell'anima. Sul mensile I luoghi dell'infinito, Fulvio Panzeri ne ha ripercorso le tracce. Legge Orazio Walter Coclite.
Viaggiatore instancabile lungo la penisola, amante dell'Italia, tanto da ritenere questa passione un lusso, Henry James elegge Venezia come suo luogo dell'anima, tanto da dedicare alla città posata sulla laguna gran parte delle sue ore italiane, come intitola la raccolta dei suoi resoconti di viaggio nel nostro paese, nonché tutta una serie di racconti veneziani. Per conoscere Venezia, sottolinea lo scrittore con una certa ironia che lo accompagna sempre, bisogna viverci, starci a lungo, stabilire un contatto e, se tutto ciò non bastasse, ritornarci. Senz'altro, per lo scrittore inglese, è la più bella città del mondo. Spesso Venezia però può risultare odiosa e creare disappunto al visitatore, proprio per la sua mutevolezza, per i cambiamenti imprevisti, è vivace o depressa, pallida o infuocata, grigia o rosa, fredda o calda, colorita o esangue, a seconda del tempo o dell'ora. Le sventure veneziane sono però altre, innanzitutto i turisti e poi i mercanti, i quali sono in grado di trasformare la Basilica di San Marco in un grande bazar. Del resto, questo sembra l'amaro destino della città, che James definisce come l'opprimente e dolorosa consapevolezza della città dei dogi, ridotta a guadagnarsi l'esistenza alla stregua di un negozio di anticaglie. Una realtà che fa a pugni con l'idea della bellezza che permea le chiese e i palazzi. San Marco, ad esempio, in cui James ritrova una bellezza di epidermide, di tono, di dettaglio, di cose abbastanza vicine da poter essere toccate, su cui è possibile inginocchiarsi, appoggiarsi. Questo è il fascino del luogo al quale contribuiscono le vecchie banchine di marmo rosso, i crocefissi, la cui solitaria angoscia guarda in profondità nella luce verticale, e i tabernacoli, con le porte che, aperte, rivelano immagini bizantine incrostate di gemme. C'è una cosa che però è essenziale fare in questa città: guardare i quadri, tanto che James scrive che le ore passate ad ammirare i quadri sono le meglio spese a Venezia. Infatti, le opere dei maestri riescono a insegnare il modo di guardare l'universo. È questo il fascino del luogo che avvolge come in una nube rosata, tanto che l'approccio a questa bellezza non è casuale. La visita alle chiese e alle gallerie d'arte non è solo un pretesto per cambiare itinerario, ma un modo sublime per raggiungere il viaggiatore. James così ricorda ore stupende immerse nella luce e nel silenzio. Averle godute almeno una volta significa aver raggiunto un alto grado di felicità. In certe mattinate di maggio e di giugno ritornano alla mente con una purezza incancellabile. Sono questi i mesi migliori per visitare la città. In questo periodo, tra maggio e giugno, Venezia è rosa al mattino e dorata al tramonto. Essa sembra quasi dilatarsi ed evaporare, moltiplicare i riflessi e le iridescenze. È il tempo migliore anche per avvicinarsi alla pittura, nascosta dentro le chiese, da scoprire anche non seguendo le indicazioni delle guide e gli itinerari obbligati, perché per James molti capolavori si celano in oscure cappelle laterali o in sacrestia. E a renderne difficile l'accesso segnala i fumi densi delle candele, nonché la sofferenza di un buio che forse non verrà mai diradato. Così esprime una certa delusione per la citatissima Assunta del Tiziano, e la prova della sua grandezza non si trova nella sua patria d'adozione, ma a Parigi, a Londra, a Dresda, a Firenze. A magnificare Venezia e i suoi tesori artistici c'è invece un trio capitanato da Tintoretto, il più grande, al quale stanno accanto Carpaccio e Bellini. In questo giudizio concorda con Ruskin, che scrive: «La mente del Tintoretto, incomparabilmente più profonda e più seria di quella di Tiziano, conferisce un'aura di maggior solennità ai soggetti religiosi e talora vabbonda la devozione». Entrambi segnalano nella Crocifissione, che si trova alla scuola di San Rocco, un punto fermo. Ruskin ne segue una famosa copia. Henry James la indica come esempio di quella ricchezza che un'opera d'arte può contenere: il formicolare della vita e la sublimità della bellezza.
Del poeta veneto Diego Valeri ascoltiamo adesso Ottobre di Venezia, recita Andrea Tidona.
Ottobre questi grigi di perla, i grigi rosa, i grigi verdi in cui l'acqua ed il cielo sembrano vanire come dietro un velo d'uguale lontananza favolosa. Giunge dal mare il fiato sonnolento dello scirocco, stancamente dondola presso la riva l'ombra d'una gondola, l'onda un sinculto soffocato dentro. Venezia giace languida, disfatta, e se un raggio di sol rompendo il folto delle nebbie le palpita sul volto, socchiude appena i gialli occhi di gatta. La bionda carne delle pietre, il sangue rosso dei rii, poi che il tramonto muore, si scialbano d'un subito pallore di accio come di febbre, e il volto langue. Dentro gli attoniti occhi di laguna passan brividi foschi di tristezza, lacrime di deserta tenerezza vi gocciano le stelle a una. Un rio tra case povere, uno squarcio d'azzurro in alto, un viscido lustrare d'olio nero nel fondo e un occhieggiare di vivi argenti sopra un verde marcio. Ma il sole ora agitata una cimasa, una pezza d'arancio e di granato, e l'acqua è tutto un brivido infiammato che si riflette in faccia d'ogni casa. Guizzi di rosse gemme e sprazzi d'oro screziano l'ombra di velluto molle, e un barcone di zucche e di cipolle splende fastoso come un bucintoro. Casette rosse d'un rosso di vela, su cui lenta s'arrampica la vite, e giunta al sommo spande la sua mite verdura e di sottile ombra le vela. Aeree altane balconi sereni, illuminati d'oleandri bianchi, chiese vecchione e campanili stanchi, neri di salso e gialli di licheni, muretti bigi chiazzati di scuro, donde trabocca un cespo rosa o pende un tralcio d'oro o al cielo si protende l'ombra dogliosa d'un cipresso bruno, come dolce nel mobile cristallo del rio cupo e corrusco di scintille mirar le vostre tremule postille d'ambra, di malachite e di corallo, e calarsi e smarrirsi in quel beato giardino ove fiorisce il fior del nulla, ove la nostra tristezza fanciulla ci attende col sorriso desolato. Quando dalle stagnanti ultime brume filtra sul far dell'alba un guizzo giallo, l'acqua si salda in un lucido metallo e la pietra si stempra in un roseo lume. Poi quando il sole, strappata ogni maglia, nudo si lancia nell'azzurro nudo, splendono i marmi d'un biancore crudo, di sale e la laguna arde che abbaglia. Ma al fine ecco, su tutto s'è posata la chiarità tranquilla del mattino, e tra due cieli è fiorito il giardino dove sogna la pelle addormentata. Questa alberella, dalle poche foglie, pendule quasi per un fil di ragno, nella sua rada trama d'oro vano l'estremo riso d'autunno raccoglie. Dietro e sopra il deserto dell'azzurro, muto infinitamente, ai piedi l'onda morta che inghiotte nell'ombra sua fonda, albero e cielo con lene sussurro.
Cari amici, anche per oggi è tutto. Alessandra Pugliese e tutta la redazione, nel ringraziarvi per l'ascolto, vi danno appuntamento a domani.